Questo era il prologue long, sostenuto e molto risoluto dalla sonata per violoncello e pianoforte, o meglio, dalla sonata numero uno di quelle che avrebbero dovuto essere le six sonates pour plusieurs instruments di Claude Debussy. E l'abbiamo ascoltato con Mischa Majski e Marta Argerich. Ma non parliamo di questa sonata, ci siamo già occupati nella precedente puntata con Enzo Restagno della sonata numero due, quella con flauto, arpa e viola. E ci occupiamo in questa puntata in modo particolare della sonata per violino, la prima delle tre sonate. Ma magari partiamo da questa proprio che abbiamo ascoltato in apertura, da questo prologo che fa da prologo alla nostra trasmissione. Ben ritrovato, Enzo Restagno.
Grazie, grazie. È un piacere di nuovo stare qui con te e con Debussy, insomma, ecco. Vedete, questo prologo ha qualche cosa di straordinario perché uno sente il pianoforte, l'inizio del pianoforte è sontuoso, è solenne, è forte, c'è un bel accordo e poi una figura retorica, diciamo così, un gesto retorico che ci richiama alla memoria perfettamente la ouverture alla francese, la solennità di una ouverture alla francese scritta per esempio da Rameau. Ecco, direi che c'è l'ombra benefica di Rameau su queste prime battute. E questo stile grandioso in cui il pianoforte sembra quasi, potrebbe essere la riduzione di una parte orchestrale in sostanza. Poi, dopo tre battute, entra il violoncello. Entra il violoncello con una cadenza. Con una cadenza altrettanto grandiosa, perché tira su un magnifico arpeggio di ben due ottave, e dove viene fuori tutta la potenza se c'è un vero e bravo solista, ma in questo caso non c'erano dubbi, avete ascoltato, era Mischa Majski nelle condizioni migliori proprio. Però c'è un qualche cosa nell'entrata del violoncello che ci fa pensare, ed è affascinante perché c'è una formidabile ambiguità. L'inizio, il gesto, vi ho detto, è grandioso, un arpeggio ascendente di due ottave e poi si procede con questo stile appunto cadenzale, ci sono piccoli raggruppamenti di 32esimi, poi a un certo punto l'indicazione è céder, cioè rallentare un poco, cedere un poco rispetto al
Lo
rigore delle
slancio.
figure, allo slancio iniziale. E allora in quel momento anche la scrittura si rallenta un po', dai 32esimi passiamo ai 16esimi, abbiamo delle quartine di 16, ma soprattutto le note compiono degli arpeggi, indugiano, non sanno bene dove andare, insomma, c'è un senso quasi di dispersione, ma di dispersione fortemente malinconica. È come uno che è partito con un grande slancio, poi non sa più dove andare. E infatti su queste note così incerte, tutto questo guardate che si svolge nell'arco di 7-8 battute, non di più. Poco dopo, alla battuta numero 8 proprio, inizia il secondo tema ed è cantato dal violoncello, poco animando, dolce e sostenuto, prescrive Debussy. E che cosa è successo? Come è fatto questo secondo tema? Nasce proprio dalle incertezze che abbiamo detto prima, preleva alcune di queste note, di questi gesti e ne fa un tema. Ora, questo vuol dire che in 8 battute siamo andati lontanissimi da quel gesto fiero e grandioso che richiamava il Grand Siècle e l'ouverture alla francese, eccetera, eccetera. Siamo entrati in una dimensione invece, direi, di ombra, di mezzaluce, di malinconia, di incertezza, che poi continuerà anche quando il ritmo sembra un pochino riprendersi, perché dice au mouvement, cioè tornare al movimento iniziale. Allora abbiamo delle quartine di sedicesimi del violoncello regolari con una specie di legato staccato, intenso, con le note appoggiate, che danno veramente un senso di ansia, di fatica, eccetera. Cioè tutto diviene poi un po' lamentoso, un po' triste, deve suonare sul tasto. Insomma, la sonorità si smorza, c'è un senso di pesantezza, di fatica, di sofferenza che naturalmente ogni tanto si ravviva richiamando in causa le figure dell'inizio. Ma tutto questo primo movimento è giocato su questa contraddizione, cioè dal cuore di quello che era un gesto così fiero nasce in sostanza quest'isola di malinconia che si effonde un po', poi si effonderà un po' su sul resto dell'opera.
Siamo lontanissimi dalla felicità, dalla leggerezza, dall'apertura, dalla luminosità della seconda sonata,
sì,
quella di cui abbiamo parlato.
Anche se le ombre si insinuano un po' dappertutto, insomma, noi non l'abbiamo mai detto, credo finora, ma Debussy era gravemente ammalato, ha avuto qualche mese di requie della sua malattia in questa estate del 1915, però insomma c'è qualcosa che rode la coscienza e anche il fisico del nostro grande artista. E vorrei aggiungere ancora un dettaglio, che questa sonata è così bella, così popolare, piace molto questa, ha direi un fascino immediato, e allora ebbe un grande successo perfino nelle trincee di soldati francesi. Un bravissimo violoncellista, probabilmente il migliore della sua generazione in Francia, un certo Bertrand Marshall, si era costruito uno strumento, pensi, con le assi delle cassette di munizioni e suonava. E questo strumento, questo violoncello, che si può ancora vedere in qualche fotografia, si chiamava Le Poilu, cioè il nome del soldato, appunto. I soldati francesi cominciarono a essere chiamati Le Poilu proprio durante la Prima Guerra Mondiale.
E veniamo allora alla seconda sonata di cui ci occupiamo in questa conversazione con Enzo Restagno, l'ultima che Debussy riuscì a portare a termine, dove i protagonisti sono un violino e un pianoforte, una sonata anche questa molto densa, molto drammatica.
Sì, qui siamo proprio alla fine. Debussy compose questa sonata tra l'ottobre del 1916 e l'aprile del 1917, dopo la catastrofe, cioè. Ricordo ancora una volta questa bellissima lunga estate del 1915 in cui Debussy scrisse una quantità di cose. Cominciò con En Blanc et Noir per due pianoforti, poi gli studi, e poi la sonata per violoncello, e poi la sonata a tre, poi torna a Parigi, ma torna molto tardi, torna nel novembre. Nel novembre la malattia esplode con una violenza terribile e allora bisogna operarlo. Siamo nel 1915, insomma, possiamo immaginare la chirurgia di allora, insomma, comunque viene operato crudelmente, condannato a una sofferenza terribile, eccetera, si tenta anche una radioterapia, eccetera. Ci sono delle lettere in cui descrive Debussy queste cose come un incubo, un abisso di sofferenza, eccetera. Poi nel 1916, un po' alla volta, si riprende un pochino e trova un po' di energia per mettersi a scrivere di nuovo, e scrive la sonata per violino, che sarà l'ultimo suo lavoro. Sarà infatti terminata nell'aprile del 1917, dopodiché praticamente non avrà più energie per fare nulla. E per dare un'idea del pensiero di Debussy, insomma, quando ci fu la prima di questa sonata nel maggio del 1917 alla Salle Gaveau, fu eseguita, pensate, da Gaston Poulet, che era un eccellente violinista allora, e al pianoforte c'era proprio Debussy. Chissà che meraviglia, perché sentirete fra un po', ascoltando la parte del pianoforte, è di una delicatezza sublime, e Debussy deve averla fatta in maniera assolutamente unica. Peccato non avere delle registrazioni, chissà che cosa sarà stato. Comunque, dopo questa prima esecuzione, lui scrive a un amico, un medico che gli era amico devoto dalla prima del Pelléas e Mélisande, eccetera. Tutti gli anni, per ricordare il Pelléas, gli portava un mazzo di fiori anonimi. Dice così: ho scritto questa sonata solo per sbarazzarmene, tallonato dal mio caro editore. Questa sonata potrà essere interessante se la si considera come un documento di quello che un uomo malato può scrivere in tempo di guerra. Fino a questo punto non sono riuscito a farmi un'idea su quello che possa essere il suo valore. Per un fenomeno di sdoppiamento, forse naturale, essa è piena di vita, quasi gioiosa. Ed è vero, questa sonata ha dei momenti in cui è piena di vita e quasi gioiosa proprio. Devo dire anche che Debussy scrisse di slancio i primi due movimenti e poi si fermò. Il terzo non veniva. Non solo, ma ne scrisse una serie di finali, di ultimo movimento, completi, 7 o 8, adesso non ricordo bene, ma completi dalla prima all'ultima nota, che sono conservati alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Io mi ricordo che ero abbastanza in amitié con François Lesure, me le fece vedere. Questi sono contenuti in un documento famoso che si chiama Cahier Rouge, perché era un quaderno da musica, diciamo di fogli pentagrammati, al quale era stata messa una fodera di crepe rosso. Ecco perché si chiama Le Cahiers Rouges. E lì c'è tutto il progetto dettagliato delle sei sonate, eccetera, eccetera. E poi, fra l'altro, anche i vari finali alternativi, eccetera. Alla fine ne trovò uno che era quello giusto, insomma, quello che andava bene, ma fu molto, molto sofferto. Ora, questa sonata contiene proprio questa forte contraddizione che dicevamo prima, cioè uno comincia a vedere l'inizio allegro vivo, inizia il pianoforte solo con degli accordi tenuti, poi entra il violino con un tema, ma dice allegro vivo, ma dove? Come? Qui c'è un senso di rassegnata malinconia e mestizia che ad ascoltare bene strappa il cuore. Ascoltandola più volte, la sonata ha un fascino morboso in un certo senso, ecco. La melodia cantata dal violino è così discreta, ma così bella, così penetrante, che ti entra nel cuore. E poi questa mestizia, come è tipico proprio direi del malato grave, ha delle alternanze, dei momenti con dei guizzi incredibili. Nel registro acuto abbiamo dei passaggi in cui canta a distesa addirittura. Non riusciamo quasi a capacitarci, insomma, di questi sbalzi di umore. E poi improvvisamente questo ricadere, ripiegarsi su se stessa, che è il tratto comune, insomma. E poi il secondo movimento, che si chiama semplicemente Intermède, sul quale lui prescrive Fantasque et léger. Ecco anche qui un altro desiderio di evadere, insomma, con delle figurazioni capricciose in un certo senso, virtuosistiche, perché è una sonata molto difficile questa per il violino, però con questi ritorni quasi ciclici, la forma ciclica Debussy non l'ha mai dimenticata del tutto, alla ripresa dei temi che abbiamo già sentito nel primo movimento e che ritornano riconsegnandoci appunto questo tono dominante che è quello della mestizia, della malinconia, ma ripeto è una tristezza rassegnata ormai, è quella di un malato terminale che ha ancora avuto quel po' di energia necessaria per scrivere un capolavoro di questo genere.
Anche questa dedicata alla moglie Emma Debussy. E l'ascoltiamo nei suoi tre movimenti, Allegro Vivo, Intermède, Fantasque et Léger e Finale Très Animé, con Augustin Dumay al violino e Maria Jo Pires al pianoforte. Grazie Enzo Restagno.
Grazie a voi. Thank you.
Thank you. Thank you.